anche se ho poca voce oggi, in qualche maniera devo parlarvi di una famiglia. Una famiglia, avete già capito di quale famiglia vi sto parlando, perché dal messaggino che vi ho mandato questa mattina a altre informazioni che già avete raccolto, avete capito che vi parlo della famiglia di Lazzaro, di Marta e di Maria, giusto? È una famiglia, sono tre fratelli che vivono insieme, sono una realtà familiare, che è sulla strada di Gesù. E quando Gesù entra nel loro villaggio, abbiamo visto un primo approccio un po' particolare, quando appunto nel Vangelo di Luca capitolo 10 c'è un primo incontro, almeno di quelli scritti nel Vangelo, ovviamente, perché sapete, Gesù in 3 anni e mezzo che è vissuto, che ha servito, diciamo, in 3 anni di ministero, ha girato in lungo e in largo la Giudea Galilea e ha fatto tante cose che non sono scritte tutte qua, però alcuni episodi, alcune cose vengono scritte in maniera che noi possiamo capire che cosa è successo veramente. E queste famiglie, questa famiglia era una famiglia di 3 fratelli che vivevano insieme. Ora, mentre appunto Gesù e i suoi discepoli erano in cammino, venne che entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Quindi, ecco, capite, Marta, noi tante volte l'abbiamo criticata, ricordando parzialmente quel versetto che dice Maria ha scelto la parte migliore, ma Marta è quella che prende l'iniziativa. Marta è quella che, mentre Gesù cammina, passa nel suo villaggio, gli dice: Gesù, vieni da me, vieni a casa mia, vieni a rinfrescarti, vieni da me, che insomma, un bicchiere d'acqua, un pezzo di pane, che ne so, quello che lei aveva preparato. Quindi questa Marta è una donna che, pur non conoscendo ancora Gesù, lo fa entrare in casa sua e gli dà quello di cui Gesù poteva avere bisogno. Sapete, con questo caldo che c'è qua, se qualcuno ti fa entrare in casa, se non altro stai all'ombra, e se ti dà un bicchiere d'acqua fresca, wow, tu ringrazi, proprio perché è un dono di Dio, perché non è che c'erano tanti bar in giro, non è che c'erano le macchinette con col ghiaccio o la roba fresca, no, e quindi Gesù, camminando per la strada, sapete cosa faceva Gesù? Parlava, predicava, insegnava, guariva le persone, e quindi c'era sempre tanta gente addosso, tanta polvere. E allora, mentre erano in cammino, entrò in questo villaggio e una donna, appunto di nome Marta, lo ricevette in casa sua. Ed ella aveva anche una sorella che si chiamava appunto Maria, la quale, quando Gesù è entrato, lei si mette a sedere ai piedi di Gesù e ascolta la sua parola. Questa l'abbiamo letto 1000 volte, conosciamo questa storia. Ma Marta, tutta presa da molte faccende, si avvicinò e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dile dunque che mi aiuti. Ma Gesù, sempre molto franco, molto rispettoso, ma anche molto deciso, molto preciso, gli dice: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti di molte cose, ma una cosa sola è necessaria, e Maria ha scelto la parte migliore e non le sarà mai più tolta. Una sola cosa è necessaria, e il fatto che noi siamo qui è per incontrare Gesù, l'unica cosa veramente necessaria. L'unica cosa veramente utile, l'unica cosa veramente indispensabile. Il Signore mi perdoni per la parola cosa, perché Lui non è una cosa, ma è il tutto della nostra vita, è il Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, che non può essere un accessorio, ma è capace di riempire ogni cosa, ogni parola, ogni azione. Tutta la vostra adorazione è per Gesù. E allora troviamo Maria, trova subito la sua collocazione ed è in pace con se stessa, ed è in pace con Gesù, è in pace con tutti. Lei non gli importa niente di tutto quello che succede attorno a lei, sta ai piedi di Gesù. E ci sono alcuni fratelli e alcune sorelle che quando arrivano qui non sono preoccupati di che cosa dice Tizio, di come si è vestito Caio, di come di che cosa c'ha addosso, di che macchina è arrivato, cioè non importa niente di tutta sta roba qua. Arrivano qui: Signore, la tua presenza, ho bisogno di te, tu sei l'argomento della mia lode, ho bisogno di incontrare te, non voglio niente, nient'altro. In questo senso Maria aveva colto il segno. Ma leggendo la storia nei Vangeli scopriamo che poco dopo sia Lazzaro, che qui non è nemmeno nominato, sia Maria, sia Marta troveranno il loro equilibrio. Quindi Gesù ha già dato un'indicazione. Se andiamo nel Vangelo di Giovanni, nel Vangelo di Giovanni abbiamo un'esperienza difficile, perché come in tutte le famiglie succede che a volte qualcuno si ammala. In tutte le famiglie succede che qualcuno ha dei problemi, succede che qualcuno si ammala, poi può essere che pure addirittura muore, come succede in questo caso. E c'era appunto al capitolo 11 questo Lazzaro di Betania, del viaggio di Marta e Maria, sua sorella, la quale il quale era ammalato. Quindi il problema, Lazzaro a un certo punto è ammalato. Considerate il tempo, qui siamo molto vicini alla crocifissione, Qui siamo molto vicini alla Pasqua, mentre il passo che abbiamo letto prima provarsi è successo qualche anno prima, probabilmente, sicuramente molto tempo prima. Era probabilmente il primo incontro di Marta Maria con Gesù, mentre qui siamo, Gesù aveva l'abitudine di andare in questa casa, era amico, e quindi questo fatto che quando arrivava a Betania Gesù si fermava da Marta e Maria, questa era l'abitudine. Cosa fate voi? Cioè, io vedo mio fratellino che ogni tanto passa dalla Svizzera e si ferma dove? Si ferma dai cugini, si ferma dallo zio, si ferma da... E lui tutte le volte che ha una buona scusa per passare dagli zii, dai cugini, e lui che fa? Devo andare in Germania, allora passo da lì. Devo andare in Francia, allora passo da lì. E così, dico, per dire lui, ma per dire chi viaggia, solitamente si dà dei riferimenti. E quindi Gesù, quando arrivava a Betania, si fermava da Marta e Maria. Capite? Questa è una cosa familiare, una cosa normalissima. Forse facciamo così anche noi, non so adesso Sammy quando va giù in Sicilia che cosa fa, si ferma da un amico là, non so, succede, ah, che bello, vedo. Perché? Perché quando, con la scusa che non ci puoi andare tutti i giorni, ok, quando passi da là, ecco, ti fermi e ti fermi in casa di questo amico, perché questo amico ha piacere che tu stia insieme a lui, Gesù non va nei posti dove non lo vogliono, lui va nei posti là dove lo ricevono. Lui non entra nei cuori dove non è benvenuto. E allora, proprio perché è benvenuto nei nostri cuori, diciamo: Gesù, c'è un posto sempre aperto per te. E non è che quando arriva Gesù, oh, è arrivato Gesù, gli devo preparare il caffè. Che rompiscatole, anche oggi è venuto. C'è qualcuno che fa così? Vi accorgete quando arrivate in casa di qualcuno che vi ospita? Però, insomma, se anche non ci andavate, cosa fate la prossima volta? In quella casa non ci tornate più. È normale. Pensavo che fosse un amico, ma succede. Poi può succedere che siamo un po' in difficoltà, siamo umani, a volte egoisti. Ma in questa casa Gesù si trovava a casa, era in famiglia. D'accordo? Questo credo che lo possiamo leggere tra le righe, tra tutto quello che c'è scritto, è molto evidente. Quindi il fatto che Lazzaro si fosse ammalato, era un'informazione importante, e Maria era quella, questa versione dice che unse Gesù, ma in realtà doveva ungere Gesù, avrebbe unto Gesù. Attenzione, perché a volte il racconto e le traduzioni non sempre sono... se guardate in altre traduzioni dice Maria quella che avrebbe unto o che unse, poi difatti lo troveremo nel capitolo dopo, che Maria unge Gesù, unge i piedi di Gesù, e quindi noi ci scopriamo che a volte mischiamo tutte queste cose perché non abbiamo un'idea cronologica di cosa sia successo veramente, no? Quindi queste informazioni sono importanti, perché Maria è poi quella che avrebbe unto i piedi di Gesù, ma e Marta, sua sorella. Quindi le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. E questa è un'altra cosa bella, la preghiera. La preghiera: colui che tu ami è malato. E allora io, quando penso ai nostri fratelli che soffrono, che sono malati, che hanno difficoltà, abbiamo una lista di preghiera che dovremmo probabilmente anche allargare. Cioè, Sammy, alzati un attimo, giusto perché tanto ti faccio fare sempre brutte figure, non ti preoccupare. È lui che mi organizza la chat delle preghiere. Quindi quando voi avete una richiesta di preghiera, me la girate a lui e lui la metterà nel giro delle preghiere, scusate, giusto per dare un nome e cognome alle cose. Allora abbiamo Fabio, che sta combattendo col cancro da tanti anni, ma abbiamo fiducia che il Signore opera. Però tutta questa battaglia è una battaglia lunga. Calma. Non c'è niente da applaudire, ci sarà un tempo per applaudire, ma ti mando a dire che mio fratello Lazzaro è malato, no? Allora, quando penso a Fabio, ma penso anche a George, no? Che George, lo vediamo che le sue gambe sono un pochino più grosse del normale, quindi hanno bisogno di essere sgonfiate dalla grazia di Dio. Non so come Dio farà questo. E lui oggi diceva nella sua preghiera: Signore, ti ringrazio perché sono vivo, non so anche come faccio a essere vivo, ma pure anche questo è un miracolo della grazia. Grazie Signore per George. Ma voglio metterlo sul cuore della Chiesa, perché voi vi ricordate di pregare per George, vi ricordate di pregare per Fabio, vi ricordate di pregare per tutte le persone che soffrono. E voglio ringraziare il Signore anche per la guarigione che il Signore ha dato alla nostra, alla nostra sorella, perché davvero Antonella insomma, ci ha mandato il resoconto, dice: il Signore, l'Eterno, mi ha guarito. E questa è vero, i medici non trovano più cancro e altre cose, e diamo lode e gloria al Signore. Anche Elena è vero che ha testimoniato della guarigione, anche lei. E quindi, vedete, il Signore ha un suo modo misericordioso e grandioso di prendersi cura di noi, e quindi continuiamo a pregare gli uni per gli altri. E questa preghiera di Marta e Maria mandano da Gesù l'informazione: il tuo amico, la persona che tu ami, è malato. Gesù fa presto, ma è malato, ma sta male davvero, eh? E io so che a volte così la nostra preghiera, che a volte rasenta la disperazione, ma vediamo l'esperienza di queste donne. Allora le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami, il tuo amico, il tuo amico Lazzaro è malato. E Gesù, udito questo, disse: la sua malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio. Alleluia. Vorrei che Gesù potesse dire a tutti voi: la tua malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio. Alleluia. Questa, credo che se tu stai camminando nella volontà del Signore, qualunque sia la tua situazione, la malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio. Non è a distruzione, ma è a costruzione del regno di Dio. Non è un fallimento, ma è la gloria del nostro Signore. Amen. Quindi queste le parole di Gesù, e vorrei che potessero entrare non solo nella vostra mente, ma nella profondità del vostro cuore. Non c'è niente nella vostra vita che capita per caso. Non è uno sbaglio, non è un problema del DNA, non è perché un virus gli girava e è arrivato là. No, tutto è per la gloria di Dio. Amen. Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, che sono chiamati secondo il suo proponimento. Allora, questa verità che è dentro al cuore di Dio e che entra nel cuore tuo e nel cuore mio, affinché possiamo essere di fianco ai nostri fratelli in questa preghiera, in questa intercessione: il tuo amico sta male. E a questa realtà questa risposta di Gesù ci dà un bel sospiro di sollievo. Va tutto bene. Però il percorso di Gesù nel manifestare la gloria di Dio sarà un percorso abbastanza complicato, voi lo sapete bene. Lo sapete bene quanto è complicato questo, questa storia la conoscete bene, questa storia l'avete letta, forse non avete collegato tutti i passi, ma avete letta mille volte questa cosa qua. E allora questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. In questa traduzione dice amava Marta, non nomina nemmeno Maria, perché tanto Maria era scontato, ce l'aveva sempre tutte le volte attaccata ai piedi. È una bella relazione, non ha bisogno neanche di nominarla, non si sente inferiore perché non è stata nominata, è in pace perché è sempre lì ai piedi di Gesù. E allora amava Marta, amava sua sorella e amava anche Lazzaro. Come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora dei giorni nel luogo dove era. Poi disse ai suoi discepoli: torniamo di nuovo in Giudea. E i discepoli appunto gli dicono: ma scusa, che andiamo a fare in Giudea, che là ti volevano lapidare. Ma più avanti egli disse al verso 11: il nostro amico Lazzaro dorme, ma io vado a svegliarlo. Allora i suoi discepoli disse: Signore, ma se dorme si riprenderà. E Gesù aveva parlato della sua morte. Essi invece pensavano che fosse avesse parlato del dormire del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: sentite, le cose stanno così. Lazzaro è morto. Questi sono i fatti. E mi rallegro con voi, per voi, di non essere stato là, affinché crediate. Ma adesso andiamo da lui. Gesù non sfugge ai problemi. Che ci vado a fare là? Come minimo, qualcuno mi deve insultare, perché è già da una settimana che mi dicono che è malata, è già da un pezzo che tu anziché andare ti sei fatto il giro del condominio, hai fatto il giro del mondo, hai fatto il giro del palazzo, hai fatto il giro del paese, e adesso che è morto da 4 giorni. Betania era lontana da Gerusalemme circa 15 stadi, non era così lontana, quindi e molti dei giudei, circa 3 chilometri, quindi una passeggiata, poco più, e molti dei giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Marta, dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria, invece, stava seduta in casa. Marta allora disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma comunque anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Alleluia. E questa è Marta. Pensavate che Marta fosse una donna di poca fede? No. Marta aveva una fede diversa, aveva un modo diverso di esprimere la sua fede, ma sapeva in chi aveva creduto. Gesù disse: tu fratello risusciterà. E Marta gli disse: sì, lo so che risusciterà nella resurrezione dell'ultimo giorno, su questo non ho dubbi, ma Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai in eterno. Credi questo? E gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. E detto questo andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: il maestro è qui e ti chiama. Appena udito ciò, ella si alzò, quindi Maria che era nascosta in casa a pensare, a meditare, a piangere, a pregare, si alza e in fretta va da lui. Vedete questa obbedienza al richiamo di Gesù. Non pensa al suo dolore, non pensa a tutto quello che avrebbe avuto logica di pensare, ma corre da Gesù. Gesù non era ancora giunto nel villaggio, ma si trovava nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Perciò i giudei che erano in casa con lei per consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta, uscire, la seguirono, dicendo: ella va al sepolcro a piangere là. Appena Maria giunse nel luogo in cui si trovava Gesù, lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Di nuovo la stessa espressione, la stessa fede, lo stesso abbraccio: se tu fossi stato qui, non sarebbe successo. Allora Gesù, vedendola piangere, vedendo piangere anche i giudei che erano venuti da con lei, fremé nello spirito e si turbò. E quando tu pensi che Dio non sia sensibile ai tuoi dolori e alle tue sofferenze, leggiti di nuovo questa parola, perché Gesù è sensibile a quello che succede. E chiede: dove l'avete posto? E gli disse: Signore, vieni e vedi. E di nuovo c'è questo che è chiamato il versetto più corto della Bibbia, ma non per questo meno significativo. Gesù pianse. Vi ricordate? È lui che ci dice: piangete con quelli che piangono, state allegri con quelli che sono allegri. Ma Gesù piange. Piange in questa realtà. Prima lo vediamo che trema, che vibra, che si commuove. Poi tutti stanno piangendo, ma lui non piange per un'empatia superficiale. Piange perché è vicino alla sofferenza di questa famiglia. Era amico di questa famiglia. E quando un amico soffre, tu non puoi non soffrire. E Gesù era perfettamente uomo in questo. Pace di soffrire e di piangere. Perfino i giudei si accorgono che Gesù amava Lazzaro. Ma alcuni di loro dissero: non poteva di nuovo costui che aprì gli occhi ai cieco far sì che questi non morisse? Di nuovo, sempre le nostre domande superficiali. Ma perché Dio ha permesso questo? Perché Dio permette quell'altro? Ah, quando impareremo a fidarci di Dio? Ma questa è la normalità per il mondo che non lo conosce. Perciò Gesù, di nuovo fremendo in se stesso, venne al sepolcro, e questa era una grotta davanti al quale era stata posta una pietra. E Gesù disse: togliete via la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, ma puzza già, è morto da 4 giorni. Gesù le disse: ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio. Essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva il morto. Gesù, allora, alzati gli occhi in alto, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo per la folla che mi sta attorno, affinché credano che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Wow. Allora il morto uscì, con le mani e i piedi legati, con le fasce che sulla faccia, e la faccia avvolta di un asciugatoio. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Allora molti giudei che erano venuti da Marta avevano visto tutto quello che Gesù aveva fatto, credettero in lui. Vedete, le cose fatte per la gloria di Dio. Credettero in Gesù, credettero in lui. Vi faccio andare un po' più avanti. Questo fatto produce la determinazione nei capi giudei di uccidere Gesù. Proprio perché Gesù ha dato la vita a Lazzaro, questi decidono di ucciderlo. È un fatto storico. Ma al capitolo 12, Gesù, dunque, 6 giorni prima della Pasqua. Sei giorni prima della Pasqua, 6 giorni prima di morire, 6 giorni prima di arrivare al compimento delle sue azioni su questa terra. Si recò dove? A Betania. Di nuovo torna a casa dagli amici. Alleluia. È bello tornare a casa degli amici. È bello tornare in quella casa che si apre e che ti riceve. In quella casa dove le persone ti sorridono, dove tutti sono contenti del fatto che tu sei lì. La prima volta, vi ricordate che Marta si lamentava, brontolava, accusava la sorella di essere una lavativa vagabonda che stava solo lì a fare la spiritualona, attaccata ai piedi di Gesù. Ma a questo giro, è passato un po' di tempo, c'è stato tanti eventi che hanno portato questa famiglia a una maturazione diversa. E quindi qui incontriamo questa famiglia rinnovata dalla grazia di Dio. E a questo giro non è più un incontro furtivo con un bicchiere d'acqua, un pezzo di pane, un caffettino, come faremo noi, ma qua facciamo una festa grande, un convito. E sapete quando si fa un convito? Non è un'agape improvvisata, è qualcosa, una festa, come abbiamo fatto la festa del matrimonio dei nostri fratelli, no? Una festa, un momento grandioso, anche con poco, ma facciamo il meglio che si può con tutto quello che abbiamo. Perché? Perché è una grande festa. E quindi fanno un convito, fanno un convito. E di nuovo Marta serviva. Avremmo detto, ma insomma, dai, a questo giro tocca Maria. Facciamo come facciamo i turni da bambini. Noi in casa nostra si lavavano i piatti a turno, no? E quindi oggi tocca a me, domani tocca a te, e domani altro dove? Eravamo 6 fratelli, e quindi almeno i 4 più grandi ci giravamo sempre il lavaggio dei piatti, no? Oggi tocca a me, domani tocca a te, eh? E quindi in ogni famiglia ci sono le sue regole, però questa famiglia è una famiglia che è stata completamente rinnovata dal Signore. La presenza di Gesù in questa casa era la normalità, e quando Gesù arriva questa volta non è la normalità, questa volta facciamo un pranzo coi fiocchi. Abbiamo la nostra squadra eventi che si è messa in moto e che prepara una grande festa. Alleluia. E quindi, ma che succede? Succede che Marta serve. Ma non brontola, serve. Marta adora il Signore, serve Gesù proprio in questa maniera. Fece questo convito e Marta serviva. Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con Gesù. Alleluia. Il risuscitato, il miracolato, era lì a tavola con Gesù. E questa mattina dei miracolati, dei risuscitati, qua ce n'è una collezione, l'ho detto prima e lo ripeto ancora, perché se siamo consapevoli della realtà, noi siamo di questi Lazzaro. Miracolati, risuscitati, morti nei nostri peccati, nei nostri sbagli, ma risorti per la grazia di Dio e diventati figli di Dio, cosa che prima non lo eravamo. Il fatto di essere diventati figli di Dio è una grazia fondamentale che trasforma tutto il nostro modo di essere. Quindi Lazzaro insieme a Gesù sono gli oggetti e l'attrazione di quel momento, di quell'incontro. Perché si festeggiava? Si festeggiava perché c'era Gesù. E si festeggiava perché Lazzaro era l'evidenza della potenza di Dio per la salvezza degli umani. E quindi Lazzaro lì non aveva bisogno di fare niente, doveva solo esserci. Doveva essere solo vivo e respirare. Lui solo respirando diceva più di tante parole. Capite? E io credo che voi, anche se non dite niente, il fatto stesso che amate, perdonate, benedite, abbracciate, incoraggiate, tutta roba che non avessete mai fatto, avreste voluto che altri la facessero per voi. Ma oggi che siete figli di Dio, questa verità vi viene dal cuore. E non c'è bisogno di tante parole, perché davvero la presenza vostra, della vostra esperienza di nati di nuovo, è un Lazzaro che fa scappare alla politica del tempo, gli fa come dire, mandare in febbrillazione tutto quanto. Avevano già deciso, a causa di questa resurrezione, avevano già deciso di uccidere Gesù, ma a questo giro volevano uccidere anche Lazzaro, perché non erano più contenti, perché questo Lazzaro era troppo evidente. E quando voi amate, perdonate, vivete una vita da figli di Dio, venuti fuori dalla tomba, alleluia, farete arrabbiare qualcuno, ma non vi preoccupate, perché tanto ci sarà sempre qualcuno che vi odierà. Ma con Gesù non è più un problema, perché voi avrete un amore doppio anche per chi vi vuole male. E qui succede la stessa cosa. Quindi abbiamo una Marta tranquilla che serve, un Lazzaro sereno, seduto insieme a Gesù, insieme ai suoi discepoli, e tutta la processione che viene da fuori, perché volevano vedere Gesù e volevano vedere Lazzaro, volevano vedere Gesù e volevano vedere Lazzaro. Ma che è vero questa cosa? Sì, è vero, perché se c'è Gesù e c'è Lazzaro vuol dire che Lazzaro è davvero risuscitato. Abbiamo fatto un funerale, abbiamo fatto la processione, abbiamo pagato i piagnoni, c'era la gente che strillava per la strada. Lo sapete come fanno i funerali in Israele? Eh? Avete mai visto qualche film? Che vi fanno vedere sta gente che urla, che si percuote, che dice oh. Nel nostro sud Italia succede di ste robe qua, ma ai tempi di Gesù era la normalità che ci fosse un funerale così grave. Perché? Perché era morto un uomo giovane, non doveva morire, e gli volevano bene tutti in quel paese. E allora che succede? Adesso siamo andati al funerale, ma mi hanno raccontato che è risuscitato, adesso voglio proprio vedere, perché è proprio questa la bellezza. Ma com'è possibile che quello che è sempre così egoista, ha sempre pensato solo a se stesso, adesso è diventato un uomo che ama e perdona, vince il male col bene, ha sempre una parola buona? Com'è possibile? Ha incontrato Gesù, anzi direi che è Gesù che l'ha incontrato e l'ha tirato fuori da quella tomba, gli ha parlato quando lui era ancora nascosto in quel buco nero. E allora quando Gesù ci ha parlato, noi eravamo ancora nascosti in quel buco nero e non sappiamo neanche come, ma siamo usciti da quel buco nero e non ci vogliamo più tornare, perché abbiamo vissuto una vita odiando, invidiando, avendo paura. Adesso basta. Alla parola di Gesù Lazzaro esce e Gesù insegna ai suoi discepoli: lasciatelo libero, liberatelo. E questo è anche il nostro compito con tutti i fratelli che Dio ci dà, perché li possiamo mettere nella libertà dei figli di Dio. Quindi di nuovo uno dei suoi discepoli, Giuda Iscariota, vi ho saltato la parte più bella e vi vado dritto al pezzo più brutto, perché in mezzo alle feste c'è sempre qualche guastafeste. Succede anche da voi? Allora, Marta è tranquilla, serve alla grande. Lazzaro è lì senza problemi. Gesù è presente. Ho saltato il pezzo più bello, lo tengo per la fine. E perché l'ho saltato? Perché sono imbranato, no? L'unica cosa importante è il pezzo più bello. È l'adorazione. È la presenza di Cristo che scaturisce in Maria qualcosa di fuori dai coppi, completamente fuori da ogni logica. Prende il meglio di sé. Questo olio profumato di un grande valore era la sua dote, era la sua espressione della sua verginità, del suo poter essere domani sposata, avere. Era qualcosa che aveva un valore inestimabile, dice qua. Prende questo contenitore di olio e fa la cosa più folle, perché va da Gesù e si mette sempre ai suoi piedi, ritorna nella sua posizione e dice qua: È possibile che anche i piedi di Gesù puzzassero? Erano piedi. E chi ci fa? Chi ci fa? Dice, ho trovato la soluzione. Prende quest'olio, comincia a lavare i piedi di Gesù con quest'olio e asciugarli coi suoi capelli. Questo è il punto centrale di tutto. L'adorazione, non solo nel stare vicino, ma nel donare completamente tutto quello che può significare la cosa più importante della tua vita. Dando te stessa al di là di tutto e con questi capelli che asciuga, lava e asciuga i piedi di Gesù. Questa immagine è meravigliosa per noi, perché ci parla di qualcosa di importante, che tutti noi possiamo, nella nostra maturazione, non pretendente di farlo subito, ma nella nostra maturazione cristiana, impariamo a dare a Dio il meglio di noi e il meglio che possiamo, nella maniera migliore. Non è arrivata questa scelta, lei da subito si è messa ai piedi di Gesù, ma non è arrivata subito a versare questo olio. Non sarà l'unica a versare il suo olio. C'è altri episodi, altre persone che faranno questo, e nella Bibbia ce n'è almeno un'altra raccontata. E questo ci aiuta a capire l'importanza di questo. Quindi c'è una maturazione, c'è un percorso. Maria versa quest'olio sui piedi di Gesù, lava, imprime i piedi di Gesù con questo, con i suoi capelli li asciuga. Di solito le donne ebree hanno capelli ricci, ne hanno anche tanti, e quindi potete immaginare il volume e il profumo che ha riempito la casa e che andava fino fuori. E c'era la processione che arrivava. E proprio in questo tempo, proprio in questo momento così prezioso, viene fuori appunto il guastafeste. È normale, c'è sempre un guastafeste. Questo discepolo di Gesù, Giuda Iscariota, figlio di Simone, quello che poi l'avrebbe tradito, disse: ma perché non si è venduto questo olio per 300 denari e non si è dato il ricavato ai poveri? Poi scopriamo che disse questo non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne sottraeva quello che gli si metteva dentro. E la parola importante è quella di Gesù che dice: lasciala stare, ha conservato questo per il giorno della mia sepoltura. Lui sapeva che la sua sepoltura sarebbe stata vicina, gli altri non lo sapevano, Gesù gliel'aveva già detto, ma nessuno ci credeva che sarebbe dovuto morire così in fretta. Eppure nessun altro ha potuto ungere il corpo di Gesù come l'ha unto Maria. E a questa parola: i poveri li avrete sempre con voi, ma a me non mi avrete sempre. Quindi la presenza della grazia fisica di Gesù su questa terra c'è stata in quel tempo. Oggi noi viviamo la sua presenza spirituale e facciamo bene ad approfittarne quando siamo insieme, perché non è sempre che siamo insieme e realizziamo la presenza del Signore. E quando voi realizzate la presenza del Signore, approfittatene, non vi lasciate distrarre: ah, ma conviene, non conviene, i soldi, non i soldi. Chi va dietro i soldi farà la fine di Giuda. Non è una bella fine. Intanto la folla dei giudei seppe che era là, venne non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che aveva risuscitato dei morti. Quindi ecco perché i capi deliberarono di far morire anche Lazzaro. E questo a motivo di lui, molti dei giudei andavano e credevano in Gesù. Proprio perché Lazzaro era risuscitato, era vivo insieme a Gesù, molti credevano. Vorrei semplicemente, vi ho raccontato, riletto questa storia, leggendola nei vari Vangeli, perché voi possiate focalizzare l'importanza di essere famiglia, la presenza di Dio. C'è una crescita, c'è una maturità. Cioè si parte da un momento in cui Marta è una donna abbastanza legalista, litigiosa, ma non per questo faceva le cose sbagliate, le faceva bene, ma la motivazione interna era sbagliata. Non guardava sempre a quello che facevano gli altri, mentre aveva bisogno di focalizzare bene il suo servizio. Nel servizio del Signore Marta continuerà a servire Gesù nella stessa maniera, non è cambiato niente, ma è cambiato il suo cuore. Quindi quello che Dio ti ha messo a cuore di fare, fallo, fallo con tutto il tuo cuore, smettila di misurarti con quello che fanno gli altri, perché sennò ti perdi e ti distrai e perdi il senso della tua chiamata. Lazzaro vive la sua grazia di essere sano, di essere salvato, di essere guarito, e non deve dire grandi cose, deve semplicemente esserci. E noi, come vi ho ricordato qualche tempo fa, dobbiamo ricordarci di chi siamo. Siamo figli di Dio, viviamo da tali, viviamo la nostra nuova identità. Come figli di Dio esprimiamo quello che siamo. Lazzaro bastava che ci fosse, respirasse insieme a Gesù, era, senza tante parole, era la realtà che esprimeva la gloria di Dio. E la gente si convertiva perché vedeva Gesù e vedeva Lazzaro. E Lazzaro risorto dai morti era il motivo per cui la gente si convertiva, al punto tale che i giudei decidono di ucciderlo. Uccidere Gesù, uccidere Lazzaro era già deciso. Ma perché? Perché erano efficaci. Quindi quando se la prenderanno con voi non vi preoccupate. Se siete così efficaci da farli arrabbiare, gloria a Dio, perché il Signore è con voi, non vi lascerà, non vi abbandonerà. Non vi comportate in maniera sbagliata per attirare l'odio. A volte siamo inopportuni e fuori tempo, ma io credo che dobbiamo essere saggi al tempo giusto, ma esprimere la vita di Gesù dentro di noi, attraverso di noi. Non vi preoccupate. È normale che ci sia una persecuzione, è normale che ci sia una disapprovazione. Noi non possiamo essere popolari per il fatto che Gesù Cristo è dentro di noi. In questo mondo è governato da leggi diverse, quindi fatevene una ragione. Non potete vivere in Cristo senza vivere anche una sottile o meno sottile persecuzione. Quindi questo fatto ci mette sempre alla prova. Però quello che è importante, Marta serve, Maria adora in questa maniera splendida, va oltre, c'è una maturazione anche in lei. Prima era solo, ascoltava, seduta ai piedi di Gesù, poi vediamo che esplode questo olio, questo profumo. Tutta la casa è benedetta, io dico non solo la casa ma sicuramente la strada, per non dire il quartiere, si sentiva questo profumo che girava per le strade perché era una donna che aveva dato tutta se stesso al Signore. E anche questo attirava le persone. Senti, quando sentite un buon odore che fate? Com'è? State cercando un fornaio e passate per la strada e c'è quel profumo di pane che esce da quella bottega. Wow! E vi ricorda che lì potete andare a prendere del pane fresco. E qui è qualcosa di più, è il pane della vita, è Gesù che ci dà la vita e la vita eterna. Quindi se da un lato i sacerdoti deliberarono di uccidere Lazzaro oltre a Gesù, Gesù ha già deciso che se credi in Lui, Lui ti dà la vita eterna. E che se anche tu dovessi morire, tu vivrai per sempre. Queste sono le parole che Gesù ha detto di Lazzaro alle sorelle. Io ve le rileggo perché credo che sia importante. Mentre canteremo un canto per ringraziare il Signore, dice: io sono la resurrezione e la vita, chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai in eterno. Credi tu questo? E allora diciamo al Signore: io credo in te.